Sapienza al voto.
Un saluto a tutti gli amici e a tutte le amiche di radiosapienza.net, appuntamento importante con le elezioni per il rettorato della Sapienza. Si vota per il sessennio 2020-2026, inizio della prima tornata elettorale previsto per martedì 10 novembre. Radio Sapienza segue questo appuntamento con il format Sapienza al voto, come era successo 6 anni fa in occasione delle elezioni del 2014. Intervisteremo i 3 candidati appunto al rettorato. Oggi abbiamo ospite nei nostri studi il professore Vincenzo Nesi, docente della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Benvenuto, professore.
Grazie, ben trovati.
Avremo nel corso del nostro appuntamento diverse domande, quelle che farò io in conduzione, quelle che avremo poi da parte del professor Gabriele Favero, docente del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, le domande della dottoressa Fabiana Gubitosi, amministrativa del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, le domande della studentessa Chiara Fedeppa, studentessa del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Poi chiuderemo con alcune domande che in questi giorni abbiamo raccolto attraverso i canali di social di Radio Sapienza, delle domande appunto provenienti da coloro che seguono la nostra pagina. Inizio, professore, la prima domanda chiedendole innanzitutto una sua presentazione personale.
Mi chiamo Vincenzo Nesi, sono nato a Napoli e quindi mi chiamo Enzo in realtà, e sono matematico. Ho fatto gli studi un po' a Napoli, un po' a Roma, un po' negli Stati Uniti, in particolare il mio dottorato l'ho fatto a New York, e da lì ho cominciato a viaggiare parecchio dopo il dottorato, quindi ho parlato in tante università in giro per il mondo, Cambridge, Oxford, l'ETH di Zurigo, l'École Polytechnique e tantissimi altri posti in giro per il mondo. E quando sono tornato in Italia ho cominciato una carriera. Sono diventato ordinario e ho deciso che volevo impegnarmi con le istituzioni, perché mi piace cambiare le cose che non mi piacciono. Quindi ho fatto per 2 mandati il direttore del Dipartimento di Matematica, per 2 mandati il preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Attualmente sono delegato del rettore per il tutorato in ingresso in itinere. Ho cercato di dedicarmi di più alla ricerca quando mi sono occupato del Dipartimento di Matematica, di più alla didattica quando mi sono impegnato da preside. Negli ultimi anni ho anche scritto cose di vario genere, incluso su riviste di scienze sociali, sul valore dello studio, della ricerca, e anche un raccontino di cui vado molto fiero, che racconta la mia esperienza di docente universitario. Amo sognare, amo cambiare le cose che non mi piacciono impegnandomi in prima persona, e questa è una delle avventure che ho intrapreso, come sempre in maniera autonoma, chiedendo alle elettrici e agli elettori di valutare le idee e la personalità, e mettendomi in gioco in questa difficile sfida.
Ecco, professore, perché ha deciso di candidarsi come rettore della Sapienza?
Ma è una domanda, c'è un aspetto personale e un aspetto pubblico. Diciamo, l'aspetto personale è legato al mio temperamento. Io credo che il mondo sia pieno di ingiustizie, pieno di disuguaglianze, e qualche volta me ne vergogno, qualche volta mi arrabbio. E ho trovato negli ultimi 12 anni, nell'impegno civile che metto nelle cose che faccio, una sorta di antidoto a questa rabbia e una sorta di modo per renderla qualche cosa di positivo: lavorare al fianco di una comunità, in particolare delle studentesse, degli studenti. E sono in cuor mio convinto che negli anni in cui ho fatto il lavoro di dirigente, le studentesse e gli studenti del mio dipartimento prima e della mia facoltà abbiano vissuto meglio, che io abbia dato loro qualche strumento per rimuovere gli ostacoli, come prevede la Costituzione. In questa fase, naturalmente, questo è un impegno ancora più grande, e la speranza è di poter contribuire con delle idee che non sono mie, sono di coloro che hanno scritto la Costituzione, e che però sono state un po' accantonate, dimenticate, marginalizzate negli ultimi 20 anni, con il risultato che molti dei diritti che prima sembravano acquisiti, il diritto allo studio, il diritto a un lavoro, il diritto alla salute, sono stati tremendamente indeboliti. E io penso che l'istituzione pubblica, in particolare l'università, sia un luogo speciale nel quale poter dare un messaggio diverso, di speranza, di fiducia, che venga dal modo come queste strutture vengono gestite, in maniera limpida, in maniera intelligente e possibilmente molto collegiale.
Quali sono, secondo lei, in questo momento le principali criticità della Sapienza?
La Sapienza ha diverse, apparentemente molte, moltissime criticità, però le cause che diciamo rendono queste criticità più acute sono meno, per fortuna, dei problemi. Una di queste evidenti criticità è quella che io chiamo la mancanza di benessere organizzativo. Noi abbiamo la stragrande maggioranza dei docenti, direi la quasi totalità dei docenti, si lamenta del fatto che fa il lavoro che non gli compete. I docenti sono persone che sono state istruite per fare ricerca, didattica, a terza missione, attività assistenziale, non per fare lavoro amministrativo, e quando lo fanno si sentono estremamente fuori luogo e probabilmente non lo fanno neanche bene, ma allo stesso tempo il personale tecnico amministrativo soffre in molti ambiti di super lavoro, e questa è una cosa abbastanza inaccettabile. Ci sono tante unità di personale della Sapienza che lavorano 12-13 ore al giorno per periodi lunghi, e questo contraddice anche la Costituzione. Noi dobbiamo arrivare a una franca ammissione del fatto che alcuni servizi sono terribilmente sottodimensionati, e per fare questo bisogna uscire da una certa autoreferenzialità, che è uno dei problemi di Sapienza, cioè dire: ieri ne avevi 12, oggi ne hai 14, stai meglio. Sì, ma quante ne ha Bologna? E allora noi abbiamo alcuni servizi in cui la dotazione di personale del Ministero è talmente bassa che è miracoloso che noi facciamo quello che dobbiamo fare. La seconda criticità riguarda un atteggiamento un po' indulgente verso le criticità della ricerca, che hanno portato molti documento, diciamo, alla Sapienza. Abbiamo perso molti milioni di euro, punti organici, capacità assunzionali. Non si è avuto, secondo me, fino in fondo il coraggio di capire quali fossero le vere cause e di affrontarle un po' di petto, come sarebbe necessario fare.
Dopo queste prime domande introduttive, professore, entriamo nel vivo di quello che è il suo programma. Quali sono innanzitutto le sue proposte in tema di didattica?
Beh, io, diciamo, su questo ho una grandissima esperienza. La facoltà di scienze, durante il periodo in cui ho fatto il preside, ha aumentato del 40% le matricole, mantenendo più basso di un anno la durata del corso di studi legale, e sicuramente è stato un periodo di grandi risultati. Questo si è ottenuto attraverso una serie di operazioni, una serie di innovazioni che in parte sono state fatte proprio da Sapienza successivamente. La prima questione è che bisogna assolutamente reclutare i docenti per coprire l'offerta formativa. L'offerta formativa è un patto fra l'università, che è un'istituzione pubblica, e la cittadinanza, e quando si mette in campo un'offerta formativa poderosa come quella della Sapienza bisogna rispettarla, che significa che gli studenti devono avere, e le studentesse devono avere, un docente in classe almeno in tutti i corsi obbligatori. Questo non succede, e questo è una delle cause degli abbandoni, che è un po' una vergogna nazionale, e in particolare della Sapienza. Si mantiene ancora al 28,5% solo al primo anno. Quindi la proposta è di potenziare la docenza lì dove è carente, e allo stesso tempo di applicare la carta dei diritti delle studentesse e degli studenti, che è una carta scritta, secondo me, in maniera molto, molto lungimirante, e che non è applicata, e se fosse applicata io sono più che certo che avremmo un minor tasso di abbandoni, un tempo di laurea più breve. In altre parole, alle studentesse e agli studenti dobbiamo porci con l'idea di rimuovere gli ostacoli e tutti quelli che non sono legati semplicemente al percorso di apprendimento. Ce ne sono ancora molti e noi dobbiamo lavorare per rimuoverli.
In una delle sue precedenti risposte faceva riferimento alla ricerca. Per quanto riguarda questo, cosa pensa che vada cambiato rispetto alla situazione attuale?
Dunque, la ricerca in sapienza è molto disomogenea, ci sono aree che vanno benissimo e aree che sono un pochettino indietro, da tempo, direi forse da un paio di decenni. Bisogna avere la capacità di non marginalizzare le aree che diciamo, sono indietro, ma anche di domandarsi se a livello di reclutamento ci sia stato un cambiamento. Noi siamo indietro rispetto alla media nazionale come valutazione del reclutamento anche negli ultimi anni, e questo è grave perché stare sotto la media nazionale per un'università prestigiosa come la Sapienza è abbastanza inaccettabile. Purtroppo non è così facile accedere ai dati per capire quali sono le aree che ancora continuano a reclutare in questo modo insufficiente, che poi si ripercuote su tutta la Sapienza. I nostri ricercatori, le nostre ricercatrici hanno soprattutto bisogno di infrastrutture, e le infrastrutture si creano assumendo personale qualificato che non è presente in Sapienza in una sufficiente percentuale per motivi storici, perché sono figure professionali che prima non esistevano. Quindi è necessario uno sforzo concentrato nel tempo, ma consistente, perché si arrivi a una automatizzazione dei processi che renderà diciamo, la cosa più importante di tutti ai nostri docenti che vogliono fare ricerca, il tempo. Ci sono molte diciamo, proposte dettagliate nelle mie 10 proposte, ma alcune per esempio riguardano il fatto che un docente che prende un ERC deve poter pagare la supplenza per alleviare una parte del suo compito didattico, specialmente se per diciamo, la burocrazia, diciamo, che viene sottoposta è troppo ampia. Le risposte sono molte, ma le infrastrutture sono quello che veramente ha bisogno Sapienza.
Sul fronte dell'internazionalizzazione, cosa propone, professore, nel suo programma?
Allora, l'internazionalizzazione ha tanti aspetti. Abbiamo sicuramente aumentato il numero degli studenti stranieri, ma non abbiamo minimamente scalfito il tema che è più profondo, cioè la possibilità, Sapienza sarà veramente internazionale quando un premio Nobel volesse venire a lavorare in Sapienza. E per fare questo bisogna creare delle condizioni generali di accoglienza, che in questo momento non in tutte le aree sono possibili, ma certamente va aumentato il reclutamento esterno. Noi ci siamo sempre attestati sul livello minimo previsto dalla legge, anzi qualche volta l'abbiamo sfondata al ribasso perdendo molti fondi dell'FFO. Bisogna aumentare questa quota cercando di fare, come ho scritto nel mio programma, delle call internazionali, cioè delle manifestazioni di interesse che siano targate Sapienza e pubblicizzate sulle migliori riviste a livello europeo e mondiale. Sono sicuro che ci sono moltissime persone in giro per il mondo che vorrebbero venire in Italia, e devo dire che la mia esperienza in senato accademico insegna che forse sono proprio i dipartimenti che, per motivazioni di carattere accademico, tendono a resistere. È necessario invece pensare all'internazionalizzazione come una contaminazione di saperi, di conoscenze, che deve essere diciamo perseguita in tanti modi. Naturalmente ci sono i progetti Erasmus e tante altre cose, ma è importante che entrino in Sapienza più docenti che hanno fatto esperienze altrove, altrimenti la Sapienza, più che un problema di internazionalizzazione, finirà per avere un problema di sprovincializzazione. Ci sono troppi docenti che hanno avuto poche esperienze all'estero, e questo porta a una certa resistenza che bisogna superare nell'interesse generale.
Quali cambiamenti introdurrebbe nel diritto allo studio e in generale nel sistema di servizi che l'Ateneo offre agli studenti?
Dunque, il diritto allo studio ha moltissimi aspetti. Naturalmente il primo è quello più diciamo brutale, cioè il livello economico del pagamento delle tasse. Un secondo elemento altrettanto importante è un aiuto maggiore agli studenti che non vivono vicino alla città universitaria o comunque al luogo dove dovrebbero studiare. Di questi studenti ce ne sono tantissimi, più della metà degli studenti di Sapienza mette più di 1 ora e mezza per arrivare all'università. Per questi studenti bisogna immaginare delle facilitazioni, Per quelli che addirittura vengono da fuori Roma, bisogna immaginare che il sistema, che pure è messo in atto delle residenze, che non potrà mai però in tempi brevi recuperare il baratro che si è creato fra le esigenze. Possano avere una certa garanzia che le persone che si rivolgono a questo ufficio siano tracciate, non siano persone che mettono nei guai i ragazzi. Certamente c'è un tema molto grande di evasione fiscale legata agli affitti in nero e la Sapienza dovrebbe essere leader nel contrastare questo effetto perché gli affitti, diciamo, se dichiarati, possono portare almeno una detrazione fiscale. Ci sono poi altri elementi legati a particolari categorie di studenti e studentesse e queste, diciamo, c'è una messe di ottime iniziative, tuttavia c'è ancora molto da fare perché, ad esempio, nei disturbi specifici degli apprendimento, stiamo facendo molto, ma c'è ancora molto da recuperare, bisognerà potenziare questi servizi.
Pensa che il sistema di orientamento del nostro Ateneo potrebbe essere in qualche modo migliorato?
Senz'altro perché io ritengo che l'orientamento nell'ultimo decennio abbia preso una deriva che non condivido del tutto. Un po' l'idea di andare nelle scuole migliori di Roma a vedere di farsi concorrenza fra le varie facoltà per accaparrarsi i cosiddetti studenti o studentesse migliori. Questo non è quello che noi dovremmo fare. Noi dovremmo fare un orientamento nelle scuole, un orientamento in ingresso che parte dai primi anni, sull'esperienza del progetto Sapienza in Comune, dai primi anni, perché è lì che la maggioranza delle ragazze e dei ragazzi abbandona gli studi, è lì che c'è la più grande perdita di capitale umano. Bisogna andare all'inizio semplicemente ad orientare allo studio, raccontare che lo studio è una meraviglia per se stessi, lo studio non si misura in denaro, lo studio è una crescita personale. La Costituzione parla di questo in maniera mirabile, parla diciamo, della crescita della persona umana e questo molti ragazzi non ce l'hanno presente. Pensano che il calcolo da fare è quanto guadagno in più o in meno se studio. Innanzitutto è vero che si guadagna di più, ma non è solo quello. Un commesso al centro di Roma prende più o meno, esperto, prende più o meno quanto un dottorando, ma un dottorando lo devi portare via dal laboratorio perché ama il suo lavoro, non vuole smettere, mentre chi fa un lavoro pesante e naturalmente ha una vita completamente diversa. Queste cose non vengono raccontate ai ragazzi, noi abbiamo la forza per raccontarle ai ragazzi e quindi bisogna finanziare la terza missione, bisogna finanziarla economicamente perché finora queste sono state operazioni fatte in regime di filantropia. Da docenti generosi che vanno, fanno molte cose, questo non è il trend giusto. Dobbiamo condividere la nostra conoscenza con un numero molto più grande di persone.
Che contributo può dare la nostra università nell'ottica della cosiddetta terza missione, ad esempio nel rapporto con la città di Roma?
Beh, forse l'ho accennato nella domanda precedente. Credo che ho fatto un calcolo una volta un po' approssimativo che dice che chi ha un dottorato come me appartiene al 7 per 1000 più ricco dal punto di vista della conoscenza del globo. E questo è una ricchezza straordinaria. Se andate nei vicoli della città dove sono nato e regalate 1500 euro a un ragazzino, probabilmente si compra una pistola. Se gli date la conoscenza, cambia vita. Lui e tutta la sua famiglia e tutti i figli, i nipoti e così via. Questa ricchezza va condivisa molto di più. L'università per molti anni si è messa in una, diciamo, ottica estremamente difensiva, gli studenti non sono bravi e allora tornate nella prossima vita. Ma se abbiamo, come abbiamo, un minore su 12 in povertà in Italia, un minore su 12 in povertà e questo ragazzo bussa alle poste o questa ragazza bussa alle porte dell'università, come si può dire torna alla prossima vita perché non hai 7 in latino? Quindi dobbiamo fare in modo da diminuire questa differenza di conoscenza che c'è fra ciò che ci aspettiamo e ciò che veramente arriva, contribuendo a questo processo perché la scuola pubblica è in una grave crisi aggravata dal Covid e noi abbiamo tutti gli strumenti tecnologici, culturali, culturali, scientifici, per dare una grossa mano. Questo è la scuola, ma c'è tutto il resto. La città di Roma è sofferente, ci sono tantissimi poveri, ci sono persone che hanno bisogno di qualcuno che li faccia sentire al centro della loro vita, e l'istituzione Sapienza ha un grande brand. Possiamo entrare nella città e dobbiamo fare in modo che la città entri dentro l'università. Noi siamo percepiti e qualche volta ci comportiamo come se fossimo una fortezza, una torre d'avorio. Questo dovrebbe essere cambiato.
Pensa che sia necessario apportare delle modifiche all'attuale sistema di gestione delle risorse finanziarie della nostra università?
Beh, la prima modifica è che bisogna arrivare ad avere un turnover, cioè una possibilità di reclutamento più ampia. Noi siamo all'80%, siamo lontanissimi da Bologna, questo gap sta aumentando, in parte è frutto di politiche dissennate del Ministero, che ha inventato un sistema di valutazione che drena risorse dalle zone più povere del paese per portarle nelle zone più ricche del paese, tutto il contrario di quello che si dovrebbe fare, e questo andrebbe contrastato culturalmente prima ancora che politicamente. Ma nel frattempo bisogna fare in modo che, diciamo, come dicevo prima, le persone, le aree in cui la ricerca stenta, non vengano coperte, diciamo, dalla politica, ma vengano piuttosto incoraggiate a dei cambiamenti che possano portare a riallineare su un livello almeno medio rispetto all'Italia. Le politiche finanziarie della Sapienza sono state sicuramente, dal punto di vista tecnico, estremamente corrette. Tuttavia la finanza, diciamo, ha un aspetto di politica, e quali siano i capitoli di spesa, i conti sui quali investire di più, questa è una discussione che deve essere fatta negli organi competenti. A mio parere, come ho detto prima, abbiamo un bisogno disperato di lavoro. Noi abbiamo davanti un periodo in cui potremmo avere tassi di disoccupazione giovanile mai visti negli ultimi 30 anni. Quindi la priorità, a mio parere, di tutte le istituzioni pubbliche dovrebbe essere assumere giovani, assumere persone che altrimenti, non per loro demerito, si troveranno in una situazione difficile che potrebbe portare a gravissime tensioni sociali e a gravissimi squilibri e disuguaglianze.
Prima faceva riferimento, professore, al reclutamento. Il suo programma cosa prevede su questa materia?
Dunque, ci sono due tipi di reclutamento. Se il reclutamento docenti, sta parlando del reclutamento docenti, sì. Allora, nel caso del reclutamento docente, io ho detto con molta chiarezza che ritengo che l'attuale algoritmo, cosiddetto algoritmo, che poi algoritmo non è, è, diciamo, da rivedere completamente, contiene degli errori abbastanza imbarazzanti, ma soprattutto, diciamo, andava bene in un periodo di transizione. Io non credo che ci possa essere uno strategico al 20 o al 30%, lo strategico deve nel giro di 6 anni ridursi a zero o quasi zero. Bisogna utilizzare le risorse di docenza per sostenere l'offerta formativa. Questo non è una scelta, è un obbligo, è un dovere morale. Noi facciamo l'offerta formativa, la mettiamo sul tavolo, la dobbiamo onorare, e questo noi purtroppo finora non siamo riusciti a farlo. Ci sono aree disciplinari con dei buchi spaventosi, bisogna sostenere l'offerta formativa oppure onestamente riconoscere che non la possiamo sostenere e allora ridurla. Io non penso che bisogna ridurla, ma bisogna usare almeno il 50% delle risorse per la didattica in questo senso. E la premialità, deve essere capito che cosa si intende per premialità. Se in una famiglia tutti mangiano luculianamente, può avere senso premiare qualcuno con una ciliegia, ma se invece non si arriva a sfamare tutti, allora non ha senso premiare qualcuno, perché significa togliere il pane di bocca a qualcun altro. E quando ci sono situazioni come ci sono di grandissima sofferenza della docenza, persone che fanno 15 turni di laboratorio, lì non c'è nessuna premialità da dare, bisogna prima dare la sopravvivenza a tutti e poi, se ci sarà qualcosa da premiare, si premierà. Se per qualche anno non ci saranno premi, pazienza, la sopravvivenza viene prima del premio.
Reputa che sia necessaria una diversa organizzazione per quanto riguarda il personale amministrativo della Sapienza?
Come ho detto prima, e voglio ribadire, non è solo una questione di riorganizzazione. La Sapienza ha perso negli ultimi 12 anni il 25% del suo personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Nel frattempo, gli adempimenti caduti sulla testa degli amministrativi sarà decuplicato a occhio e croce, forse 5 volte, 10 volte, non lo so, ma qualcosa del genere. È vero che il personale docente ha perso un po' di più, il 30%, però la ricerca viene anche sostenuta dai dottori di ricerca, viene sostenuta dagli assegnisti di ricerca, mentre invece gli amministrativi non hanno di questi ulteriori aiuti. Quindi io ritengo che bisogna avere l'onestà intellettuale di confrontarsi con le realtà con le quali ci dichiariamo competitor, e vedere come stanno gli altri, e sono certo, come certo che sto qua, che verrà fuori che in alcuni settori è necessario assumere di più ed è anche utile. Quindi bisogna innanzitutto assumere di più, più tempestivamente. La Sapienza sicuramente fa una programmazione che non è molto efficiente, basti pensare che molte unità di personale, dopo aver vinto il concorso, non prendono servizio nella struttura anche per un mese, anche per 40 giorni. Una cosa molto grave, deve essere un obiettivo dell'amministrazione ridurre questo tempo a zero, e per fare questo è necessario che i dipartimenti, le presidenze e le aree abbiano molta più voce nella scelta dei profili, nella definizione dei profili lavorativi e anche nella possibilità di stabilire delle priorità. Non accade di rado, anzi direi che è la norma, che uno cerca disperatamente una persona in segreteria didattica e dopo molto tempo gli viene proposto un tecnico informatico che naturalmente non si butta via, ma non è la priorità che si sarebbe scelto.
Come può essere migliorata la governance dell'Ateneo?
Beh, la governance, io non amo questo termine, non so veramente, diciamo, la parola governance è una parola che confonde le idee. Io amo la parola organi collegiali, che sono quelli che sono deputati a prendere le decisioni. Poi esistono i collaboratori e le collaboratrici del rettore, che sono i prorettori, le prorettrici, i delegati, le delegate, eccetera. Ma queste persone non sono e non devono mai diventare dei mini rettori o delle mini rettrici, non devono essere persone che assumono un atteggiamento monocratico. Queste devono essere persone che aiutano gli organi collegiali a prendere decisioni, ponendosi in ascolto della comunità, di tutta la comunità e non soltanto delle persone a loro più care, e questo metodo di condivisione deve essere, quello che diciamo che caratterizza il cambiamento. Questo non è il metodo che è stato utilizzato in Sapienza negli ultimi 20 anni, e questo invece deve cambiare. Io non credo nella parola governance, non credo nell'utilità di anglicismi che servono un po' a confondere le idee. Esistono gli organi statutari e bisogna farli funzionare davvero, nel senso che bisogna fare in modo che le cose che vengono portate negli organi siano state preventivamente oggetto di una condivisione vera. Non capita di rado che vengano prese decisioni che devono essere presto cambiate perché si producono, diciamo, una linea di comando al quale non corrisponde un effettivo controllo di fattibilità delle proposte. E questo crea grandissimo problema all'amministrazione e non produce alcun risultato positivo per la Sapienza.
Professore, nel suo programma ci sono proposte riguardanti il rapporto tra l'Ateneo e gli ospedali universitari?
Sì, ci sono varie proposte. Vorrei spiegare il mio punto di vista. Negli ultimi 20 anni, 25 anni, noi siamo stati soggetti, il mondo occidentale è stato soggetto a un modello economico che si è rivelato abbastanza catastrofico, che ha deciso di attaccare alcuni elementi del mondo, diciamo, europeo in particolare, e cioè lo stato sociale. Lo stato sociale è stato visto come un ostacolo al massimo profitto. E per questo sono state teorizzate azioni, peraltro ben riuscite, di attacco al diritto allo studio e al diritto alla salute. E il diritto alla salute è stato durissimamente colpito, ma il diritto alla salute viene difeso un po' di più in questo momento solo perché, grazie all'abnegazione delle persone che lavorano negli ospedali italiani e in particolare nelle nostre strutture sanitarie, i cittadini e le cittadine improvvisamente hanno cominciato a fare il tifo per la sanità pubblica. E questa è la chiave di volta. Noi dobbiamo essere difesi come università dalle studentesse, dagli studenti, dai pazienti e dai pazienti, e per fare questo bisogna dare loro un servizio adeguato. Per questo ho proposto la figura del prorettore per il diritto alla salute, che non è un prorettore di area medica nel senso stretto di un coordinamento di questo, è colui che, o colei che guarda ai diritti delle pazienti e dei pazienti, e ogni volta che l'azienda sanitaria, lo Stato fa qualche cosa che lede questi diritti, alza la sua voce, perché il diritto alla salute è un diritto fondamentale della persona umana, articolo 25 della Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo. E tre delegati, uno per il Polo Pontino, uno per il Policlinico Umberto I, uno per il Sant'Andrea, perché sono realtà distinte che distinte devono essere protette.
Nel suo programma c'è qualcosa di importante sul fronte della digitalizzazione? Glielo chiedo anche perché ovviamente la pandemia da Covid-19 ha mostrato l'importanza, qualora ce ne fosse bisogno, della tecnologia.
Beh, diciamo, è dedicato, diciamo, è piuttosto, si insiste molto non parlerei solo di digitalizzazione, parlerei di automazione dei processi. Ci sono troppi processi che vengono fatti a mano oppure vengono fatti su piattaforme informatiche distinte. Questo per un oggetto che ha 110.000 studenti e 7.000 dipendenti è folle e non funziona. Serve una diversa cultura digitale, lo vediamo per il modulo che facciamo tutti i giorni per entrare in Sapienza, quanto è ripetitivo, farraginoso. Io perdo 3 minuti al giorno a fare una cosa che ci vorrebbero 3 secondi, moltiplichiamolo per 300 giorni che durerà questa cosa se tutto va bene, moltiplichiamo per 7.000 docenti, sono centinaia di ore buttate perché non si è riusciti a entrare nell'ordine di idee che bisogna farlo diversamente. Ma per fare questo bisogna investire molto, respingere una strategia che è stata usata secondo me in maniera sbagliata, cioè quella di esternalizzare una serie di servizi estremamente, vorrei dire veramente strategici, tipo il GOMP per esempio, nel tentativo fallace di risparmiare qualche milione di euro con il risultato che alcune strategiche decisioni politiche che potrebbero essere prese se avessimo un controllo del software e dell'hardware che governa questi processi si potrebbero risparmiare cifre ben più alte. Quindi è necessario uno sforzo molto grande e, come al solito, bisogna cominciare con l'assunzione di adeguate professionalità. InfoSapienza è una delle aree spaventosamente sottodimensionate se confrontate con analoghe aree di università con le quali noi diciamo di voler competere.
Prima di lasciare spazio alle domande del professore Gabriele Favero, visto che siamo all'interno di una radio universitaria, ovviamente non posso non farle una domanda specifica sulla comunicazione. Pensa che la Sapienza possa adottare delle strategie per rendere più efficace la comunicazione sia verso l'interno che verso l'esterno?
Certamente sì, io ho fatto il preside, avevo quasi 10.000 studenti e avevo continuamente il problema di capire come si fa a parlare a questi ragazzi. Facevamo il premio della didattica e volevamo che tutti leggessero una mail in cui si diceva votate per il vostro professore preferito, e ci siamo arrangiati, lo abbiamo fatto in maniera molto artigianale, devo dire in realtà lo abbiamo fatto grazie a studentesse borsiste che ci hanno suggerito alcune intelligentissime strategie su Facebook e altri social. Ci sono due temi. Il primo tema è che Sapienza deve capire che deve comunicare meglio al suo interno, e per comunicare meglio al suo interno deve capire una cosa molto semplice. Un professore universitario o un'unità di personale tecnico amministrativo bibliotecario deve ricevere un numero di mail limitato. Se non lo devo insegnare a voi, ma se ricevo 300 mail al giorno rischio che alla fine non ne leggo neanche una. E questo, per questo va fatta una scelta, non si possono bombardare tutti di un eccesso, l'eccesso di informazione equivale a zero informazione. e su questo bisogna molto progredire, dandosi dei target ragionevoli. Quante mail vogliamo che legga un professore in una giornata che gli viene dalla Sapienza? Altrimenti, diciamo, il risultato è quello che è, cioè molti non leggono più nessuna mail. E naturalmente ci sono altri metodi per confrontare, però prima di tutto bisogna migliorare la comunicazione interna, bisogna essere capaci di comunicare meglio fra di noi delle decisioni politiche, le attività scientifiche, ma certamente va migliorata la comunicazione verso l'esterno. Noi facciamo spesso seminari interessantissimi che però al quali nessuno può avere accesso. Da questo punto di vista, questa esperienza che è stata fatta con le varie piattaforme che abbiamo utilizzato dimostrano che almeno a livello di divulgazione scientifica potremmo dare un impulso con un costo relativamente basso in tempi relativamente brevi.
Adesso io lascio la parola per 3 domande al professore Gabriele Favero, docente del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.
Grazie, professor Nesi. Ciao. Allora, tutti i candidati hanno espresso grande apprezzamento per l'operato del rettore uscente e volevo sapere da te qual è la cosa che consideri più importante di questo sessennio del rettore Gaudio?
Beh, diciamo, dirne una sola è difficile, però comincerò dal suo modo di apparire in pubblico e nelle cerimonie più importanti ed essere sempre una persona che ha fatto discorsi appassionati in cui ha messo sempre la centralità dell'università pubblica, la difesa, anche in momenti molto difficili. Voglio citare ad esempio un momento in cui avevamo un governo in cui si diceva che l'Europa era il demonio, che ne dovevamo uscire o che comunque poteva portare solo guai. Beh, non so quanti rettori avrebbero avuto il coraggio che ha avuto il nostro rettore di difendere l'Europa pubblicamente, spingendo sul progetto Civis con tutte le sue forze e dicendo con molta chiarezza che l'università non avrebbe abbandonato il processo europeo qualunque cosa fosse successo. Ci sono momenti nella storia in cui queste cose possono fare la differenza. Quando l'università è stata attaccata attraverso, diciamo, la legge 240, l'università non ha avuto alcun coraggio, tutti si sono accodati a quel tipo di visione. Quindi questo è stato molto importante, ma direi che la cosa che mi ha più appassionato a livello di azione è stata la sua difesa sincera, reale del diritto allo studio, il suo desiderio di far arrivare più immatricolati alla Sapienza, di allargare l'offerta formativa. In questo ci ho visto una lungimiranza. Come facoltà di scienze avevamo cercato di produrre questo progetto già da prima, ma ci ha dato un'enorme forza il fatto che il rettore avesse questo entusiasmo in questo progetto, che credo appartenga alle sue convinzioni più profonde circa l'importanza dello studio come ascensore sociale.
Rapporto fra i docenti e il personale amministrativo. Se ne è discusso molto nei dibattiti. Adesso non vorrei abusare di un'espressione troppo politica, ma cosa fare nei primi 100 giorni, concretamente?
Allora, come ho detto, a mio parere la prima cosa da fare è ridefinire i profili del personale tecnico amministrativo col contributo delle strutture e dare un tempo certo entro la quale diciamo, l'amministrazione permetta ai dipartimenti, alle presidenze, alle aree di fare programmazione come si fa con la docenza anche per il personale tecnico amministrativo bibliotecario, dando preferenze, profili, eccetera. Il fatto che i punti organico non vengano assegnati direttamente ai dipartimenti non è così rilevante. Quello che è rilevante è che ci sia una vera voce. Questo può essere fatto senz'altro nei primi 100 giorni. La seconda questione è che io ritengo che bisogna andare dal ministro a chiedere un piano straordinario di assunzione per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, perché è evidente che se non risolviamo questi problemi tutti gli altri problemi saranno molto difficili da risolvere. Credo sinceramente che diciamo, il rapporto con l'amministrazione debba partire dal risultato più che dal metodo col quale si raggiunge. Quindi ho proposto di dare un obiettivo molto chiaro all'amministrazione, che è migliorare il benessere organizzativo dei nostri docenti e del nostro personale TAB. Questo può essere misurato, è stato fatto nelle aziende con risultati spettacolari. 100 best companies to work for dà risultati migliori alle aziende che utilizzano questo strumento, cioè quanto la gente lavora bene in una struttura come diciamo graduatoria, e il risultato è che queste aziende fanno anche meglio in borsa. Dobbiamo raggiungere questa situazione e questo deve essere un obiettivo globale. Poi sono sicuro che l'amministrazione, se ha questo obiettivo globale, lo raggiungerà.
Bene, il programma che ha presentato è ricco, articolato, sicuramente complesso. E come pensi di coinvolgere il corpo docente nella realizzazione, anche magari al di fuori delle forme istituzionali?
Secondo me bisogna dare forza agli organi, io di questo sono convinto, come forse sai per la nostra frequentazione. Io da preside, i primi anni, ho fatto anche 9 assemblee di facoltà in un anno, perché l'assemblea può decidere ben poco apparentemente dal punto di vista della legge 240. Tuttavia quelli sono luoghi che sono stati sempre molto affollati, perché sono luoghi dove la gente parla, si confronta e si rende conto di ciò che succede. Questo non avviene in tutte le facoltà e non avviene in tutti i dipartimenti. Qualche volta gli organi vengono depotenziati a diciamo situazioni in cui si parla dell'ovvio. Invece dell'ovvio bisognerebbe parlare in piccole commissioni, lì dove non si prendono decisioni strategiche, bisognerebbe alleggerire i dipartimenti, i consigli di dipartimento, le assemblee di facoltà, le giunte di facoltà, e parlare di cose serie, cioè di dove andremo. Io credo, e la mia esperienza di lavoro è questa, che se la strategia viene scelta da un gruppo ampio di persone, cioè se ogni unità di personale viene consultata per quello che gli compete, ogni docente viene consultato per quello che si compete, non si potrà mai avere l'unanimità, ma si arriverà ad avere una strategia più solida, a volte, in parte perché siamo tutti troppo oberati di lavoro, si pensa che decisioni rapide siano più importanti di decisioni meditate. Purtroppo le decisioni rapide hanno spesso il difetto di essere caduche. Quindi bisogna utilizzare gli organi accademici e utilizzarli davvero. Questo qualche volta in Sapienza viene un pochettino sottostimato. Gli organi accademici diventano un po' dei passacarte. Questo è il motivo per cui la gente si disamora di queste strutture.
Bene, grazie.
Ringraziamo il professor Gabriele Favero, docente del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco. Adesso è il momento delle domande che arrivano invece dagli amministrativi. Abbiamo le domande della dottoressa Fabiana Gubitosi, amministrativa con un'esperienza pluriennale all'interno della nostra università. Non è qui in studio con noi, però ci ha fatto pervenire le sue domande. Ascoltiamo la prima.
Gentile professore, nel corso della mia carriera mi sono trovata nel ruolo di responsabile Erasmus a gestire le pratiche amministrative degli studenti stranieri. Quello che ho notato in breve è che alcune università non hanno sottoscritto accordi internazionali con Sapienza a causa dell'assenza di alcuni requisiti ritenuti da loro necessari ed indispensabili. Qual è la politica che intende adottare per far sì che l'offerta formativa Sapienza risulti maggiormente attrattiva nei confronti dei partner europei ed extracomunitari?
Grazie dottoressa della domanda. Allora, il progetto, io ho avuto una bravissima dipendente, la dottoressa Simona Romano, che lavorava per il progetto Erasmus della facoltà. Mi ricordo, a proposito di quello che dicevo prima, che tutti gli anni andavo a fare dei corsi all'estero. L'ultima volta è andato in Olanda, mi ha detto: hanno 7.000 studenti e 10 volte l'unità di personale abbiamo noi. Tuttavia diciamo adesso è un periodo molto difficile, cioè adesso la mobilità Erasmus e tutte le mobilità sono complicate, quindi nell'immediato questo suppongo che ci siano dei temi e dei problemi che andrebbero approfonditi. Però diciamo come ho detto, in generale per l'internazionalizzazione, a mio parere sono necessari due tipi di deleghe diverse da parte del rettore, che devono entrare anche in questo ambito. Cioè noi abbiamo problemi diversi a seconda se ci confrontiamo con nazioni che sono, dal punto di vista diciamo informatico, più evolute di noi o meno evolute. Quindi ci sono persone magari che hanno contatti con gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna, con la Germania e che sono molto bravi a, diciamo, ad aiutare in questo ambito, ma quelli che invece vogliono avere contatti con l'Africa subsahariana hanno problemi completamente diversi e ci sarebbe bisogno di competenze diverse. Quindi certamente io vorrei avere due delegati diversi per queste per aree del mondo che bisognano di competenze diverse. E quando parliamo di diciamo, accordi Erasmus, questi tipi di difficoltà di carattere, diciamo così, burocratico sono molto diverse per queste due aree del mondo. E penso che bisogna cercare di trattarli con personali che hanno competenze specifiche.
Sentiamo insieme la seconda domanda della dottoressa Fabiana Gubitosi.
Gentile professore, in merito alla differente distribuzione degli studenti iscritti e dei docenti assegnati alle diverse strutture universitarie, pensa sia necessaria una ridistribuzione del personale tecnico-amministrativo tenendo conto della valorizzazione delle attività professionali del dipendente e delle necessità dei singoli dipartimenti o facoltà? Se lo ritiene necessario, qual è la politica che intende adottare?
Dunque, nel mio programma ci sono 7-8 proposte su questo punto. Cerco di essere sinteticamente sulla questione. Le risorse vanno assegnate con equità. Per essere assegnate con equità, il primo punto è la trasparenza. Noi non sappiamo dove sono le unità di personale della Sapienza. Questa è una cosa incredibile, ma è così. Sappiamo quante sono in tutto, una volta ogni 6 anni e basta. Se sapessimo dove sono, potremmo decidere se c'è la forza di fare un riequilibrio. Può darsi che in tutte le segreterie degli studenti manchino unità di personale, da qualche parte ne manca uno e da qualche parte ne manca cinque. Questo io non lo so perché è impossibile saperlo. Ma ho proposto la possibilità per il personale di, diciamo, di una mobilità temporanea, che possa essere incoraggiata dal punto di vista della carriera e che possa permettere di fare fronte se la facoltà di lettere raddoppiasse le matricole. Chiaramente non è che da un giorno all'altro si può raddoppiare il personale, però si può vedere se ci sono unità di personale disposte ad andare a fare questa esperienza, che va velocizzata perché il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario della nostra università dovrebbe conoscere meglio le tre diverse amministrazioni, le presidenze, i dipartimenti e l'amministrazione centrale. Spesso chi lavora in amministrazione centrale ha fatto tutta la carriera in amministrazione centrale e i dipartimenti in realtà non li conosce, non conosce le presidenze e pertanto diciamo, legifera in un certo senso in maniera inappropriata. Quindi ritengo che bisogna certamente mettere degli algoritmi molto chiari, dei metodi molto chiari. Le risorse vanno dove c'è lavoro e non dove ci sono persone potenti. Questo sembra una cosa ovvia, ma si può fare soltanto se si conoscono effettivamente tutti i dati. Ho sempre fatto così nelle risorse che ho potuto amministrare e conto di fare esattamente come lei suggerisce anche in questo caso.
Ecco la terza domanda della dottoressa Gubitosi.
Gentile professore, guardando l'esperienza di alcune università che più di altre hanno instaurato rapporti proficui con il mondo del lavoro, lei ritiene sia necessario rafforzare i legami con le aziende e con gli enti dislocati sul territorio finalizzati all'inserimento lavorativo dei nostri studenti? E se sì, quali iniziative intende adottare?
Beh, questa è una domanda più profonda. Sarò molto sincero con lei. E, diciamo, il collocamento, adesso ovviamente piace il placement, ma insomma, il collocamento è un incontro fra domanda e offerta. E l'incontro fra domanda e offerta bisogna rendersi conto se l'offerta è quella corretta. Il nostro sistema universitario diciamo, paga un'impostazione elitaria, per cui molti docenti universitari hanno ritenuto che il 3 più 2 fosse un errore e hanno impostato le lauree triennali per essere semplicemente un passaggio alla magistrale. Questo ha prodotto un danno gravissimo alla nazione perché abbiamo un quarto dei laureati triennali della media europea, un quarto, manca il 75%. Se vogliamo evitare questo, non è soltanto agendo sui nostri interlocutori esterni, certamente quello va fatto e va potenziato, ma bisogna anche agire all'interno, cercando di far comprendere a tutti i nostri colleghi, professori e professoresse universitarie, che che noi dovremmo avere a regime una percentuale di ragazzi e ragazze che si laureano triennale e possono andare a lavorare con una competenza migliore di quella che avevano quando sono entrati. I professori e le professoresse universitari si devono rendere conto che non tutte le famiglie possono sostenere i figli allo studio per 5-6 anni e che molte di queste abbandonano fin dall'inizio il progetto di mandare i figli a scuola perché pensano di non poter sostenere un progetto così lungo. Se noi avessimo molti corsi di studio che rendano possibile trovare lavoro dopo 3 anni, questo gap che c'è nel mondo, fra il mondo del lavoro e l'università sarebbe in parte aiutato, e questo credo che sia un problema culturale nel quale dobbiamo lavorare al nostro interno.
Dopo le domande della dottoressa Fabiana Gubitosi è il momento invece di Chiara Feleppa, studentessa del corso di laurea magistrale in media, comunicazione digitale e giornalismo, a cui lascio proprio la parola per porre 3 domande.
Salve, allora la sostenibilità è un argomento del momento, è l'argomento che spesso è dibattuto da moltissimi professori del nostro Ateneo. Quali sono, se ci sono, dei progetti in ottica green e di sostenibilità?
Allora, noi, come lei sa, esiste un indicatore, ne ho parlato in alcune, diciamo, uno di questi famosi ranking, che parla dei 17 obiettivi dell'agenda ONU, e la Sapienza va malissimo. Com'è che va malissimo? Bologna è sesta al mondo, noi siamo più che 100esimi. Va malissimo perché, non perché i professori non se ne occupino, perché dal punto di vista accademico delle pubblicazioni stiamo bene. Il problema sono i comportamenti. Quali sono i nostri comportamenti? Giriamo per la città universitaria, i cassonetti sono quelli che troveremmo a via Merulana, aperti, sfondati, con tutta la roba messa lì, buttata senza nessun criterio. Abbiamo sprechi di vario tipo sotto gli occhi di tutti, abbiamo la proposizione di una vita fatta di consumare pasti dentro contenitori di plastica comprati alla macchinetta del caffè, cioè ci comportiamo come se fossimo una periferia di una grande metropoli americana. Con questo modello di comportamento noi ci confrontiamo con i nostri ragazzi e ragazze e quindi rinneghiamo un fatto molto semplice, che il primo cambiamento per la sostenibilità è un cambiamento di costume. Il cambiamento di costume si ottiene dando degli esempi virtuosi che noi non diamo, perché abbiamo la città, la magnifica, meravigliosa città universitaria di Piacentini, ridotta a un parcheggio. Un parcheggio non è altro che un parcheggio, e questo è chiaramente un modello, il modello che l'automobilista ha sempre ragione. Sapienza ha fatto un sondaggio sulla mobilità, io l'ho compilato e alla fine ho scritto: chiunque abbia creato questo sondaggio ovviamente non è mai andato a piedi come me. Cioè io vengo con i mezzi pubblici e ho dei problemi a venire a piedi alla Sapienza. Dobbiamo dare dentro la città universitaria, proporre un modello che sia convincente, e adesso non lo è.
Va bene, spesso noi vediamo i ragazzi un po' disillusi, un po' svogliati, un po' spenti nell'approccio allo studio. Come pensa si possa colmare questa lacuna, cambiare un po' l'approccio degli studenti verso il mondo del futuro e verso lo studio in sé?
Io sono molto fortunato e quindi questi studenti e studentesse di cui lei parla non li ho mai incontrati. Io ho incontrato sempre studenti molto motivati, sempre studenti che mi trattengono 20 minuti dopo la fine della lezione a fare domande. Forse è appunto la consueta fortuna della mia vita. Però detto questo, i ragazzi a volte ci sorprendono, e a mio parere quando si insegna in maniera appassionata e competente è difficile che i ragazzi si distraggano, le ragazze si distraggano. Forse c'è qualcosa nel nostro modo di insegnare, in alcuni corsi di studi, oppure delle condizioni che rendono difficile concentrarsi. Certo, per fare un esempio, l'anno scorso abbiamo avuto il corso di storia medievale con 400 studenti in un'aula da 200. Beh, anch'io sarei svogliato in quel caso. Quindi io penso che si tratti molto di condizioni di lavoro. Se le studentesse e gli studenti avessero davanti a loro un professore, una professoressa competente, che abbia il tempo giusto da dedicare loro, negli spazi giusti, io penso che queste persone si appassionerebbero alla conoscenza. Però detto questo, la scuola sicuramente restituisce ogni anno una percentuale di studenti molto demotivati, questo è vero, anche se a me non capita di incontrarli. E per fare questo, per migliorare questo, bisogna andare nelle scuole. Bisogna andare nelle scuole, e in particolare bisogna andare nelle scuole della pe enorme periferia di Roma, dove c'è un immenso capitale umano che viene purtroppo considerato una sorta di discarica, perché non viene data alcuna opportunità a questi ragazzi di venire all'università, la vivono come una cosa lontana. È lì la chiave, bisogna andare nelle scuole.
Ecco, il domani è una sfida. Che cosa può fare l'Ateneo per rendere questa facoltà più pronta per il mondo del domani? Esiste in prospettiva, un approccio studio-lavoro che pensi a colmare la disoccupazione partendo qui, dalla formazione universitaria?
Ma innanzitutto l'università deve cercare di assumere, cioè l'università, come lei sa, ci sono dei conflitti di interesse, cioè chi ha un posto di lavoro vuole essere promosso, il che naturalmente è legittimo. Però è anche vero che quando la disoccupazione è molto alta bisogna cercare di dare priorità a chi il lavoro non ce l'ha. Quindi innanzitutto ci deve essere un esempio in questo senso, l'università deve cercare di non arroccarsi su posizioni di egoismo. Per quanto riguarda la questione del lavoro, l'unico antidoto alla disoccupazione è studiare, perché oggi studiamo per farvi imparare lavori che domani farete e che oggi non esistono. Il mondo cambia e bisogna essere capaci di formare persone in grado soprattutto di sostenere il cambiamento. Voi siete una generazione in cui quasi certamente non potrete avere un lavoro stabile per sempre lo stesso per tutta la vita. Ciò che vi serve, come serve a tutti noi, è la capacità di gestire il cambiamento. E questo in questo lo studio può essere straordinariamente fecondo. Bisogna quindi mettervi nella condizione di studiare serenamente, senza alcun tipo di ostacolo che non sia quello di apprendere ciò che vi viene raccontato. Bisogna certamente anche noi, dobbiamo, professori e professoresse, dobbiamo aggiornarci, dobbiamo cercare di fare in modo che studiando noi stessi, sempre, tutti i giorni, impariamo come e anche forse qualche volta impariamo ad insegnare cose diverse che prima non insegnavamo.
Grazie.
A lei.
Dopo le domande della studentessa Chiara Fedeppa, le poniamo alcune domande che abbiamo raccolto sui canali social di Radio Sapienza. Abbiamo migliaia di studenti e non solo che ci seguono, abbiamo raccolto alcune domande che le vado a fare proprio così come sono arrivate. La prima è questa. Questa domanda forse non sarebbe da porre al futuro rettore, ma magari a qualche progetto a riguardo. Ho notato che le tasse di quest'anno sono molto alte, forse più di quelle degli anni precedenti, malgrado la maggior parte di noi non stia usufruendo di nessuno spazio universitario e malgrado le possibilità economiche di molti di noi siano cambiate drasticamente dall'oggi al domani. La situazione purtroppo è quella che è, ma considerato questo aspetto, è previsto qualche piano di recupero per il prossimo anno accademico?
Dunque, che le tasse siano aumentate non credo sia vero. Naturalmente, come sappiamo, le tasse dipendono dall'ISEE, quindi diciamo che purtroppo l'ISEE in questo è sempre non del tutto veritiero, ma in questo anno particolare può essere particolarmente fuorviante proprio perché alcune famiglie hanno perso il reddito e magari hanno un ISEE che diciamo, in questo senso è datato. Però voglio dire per onestà intellettuale che la Sapienza ha una delle no tax area più ampie d'Italia. La legge prevede che non si possa andare oltre il 20% dell'FFO come contribuzione studentesca e noi, il rettore ha sempre tenuto questa cifra intorno al 17-18%, mentre altre università sono andate anche al 40%. L'allargamento della no tax area è previsto dal governo e quindi è probabile che ci possano essere delle risorse aggiuntive che vengono con i nuovi fondi del cosiddetto Recovery Fund, e certamente se ci saranno queste risorse, certamente verranno immediatamente ridistribuite. Più in generale, personalmente io sarei per un abbassamento molto drastico delle tasse di tutti, perché il diritto allo studio deve essere in questo momento particolare in Italia sostenuto col massimo possibile. È un problema di sostenibilità. Se gli studenti non pagassero le tasse, non riusciremmo quasi a pagare gli stipendi, quindi non si può passare a una cosa così drastica. Ed inoltre c'è un problema anche di sostenibilità, non solo finanziaria, ma di laboratori, aule e così via. Però la direzione deve essere quella di venire incontro a queste esigenze, e purtroppo la situazione attuale è molto complessa proprio perché i redditi sono, diciamo, hanno avuto dei sussulti purtroppo quasi sempre negativi, la ricchezza si è accumulata in pochissime mani come abbiamo visto dalle statistiche, quindi al mio impegno a fare tutto il possibile per favorire chi avrà difficoltà.
Altra domanda arrivata attraverso i social network: quali attenzioni pensa possa dedicare Sapienza in merito ad agevolazioni per gli studenti, sia in merito alle tasse, sia ad acquisto di libri e altri beni essenziali per la vita universitaria a Roma?
È un'ottima domanda, penso si può fare di più. Innanzitutto, come dicevo prima, sarebbe opportuno avere, per chi viene da fuori, un housing office di riferimento, cioè qualche ufficio che aiuti a trovare un posto dove andare a vivere. Per quanto riguarda i libri, io penso che bisogna spingere tutti i docenti a passare a forme di pubblicazione gratuite. Dentro la facoltà di scienze questo avviene da moltissimi anni, la stragrande maggioranza dei docenti distribuisce il materiale gratuitamente. E penso che coloro che non lo fanno dovrebbero, per coloro che non lo fanno, ci dovrebbero essere, come mi è capitato a volte per testi magari scritti da altri autori, bisogna finanziare, come ho fatto da preside, le biblioteche affinché ci sia un numero adeguato di copie che ognuno possa consultare liberamente. Questo è stato un preciso fondo che ho messo quando ero preside nelle biblioteche, per potenziare questo diritto. Quindi possibilmente i testi di primo anno non dovrebbero essere a pagamento, ma se proprio lo sono, allora le biblioteche si devono fare carico di acquistare i libri, e su questo anche penso di poter prendere un impegno, perché questo è un patrimonio. Fermo restando che l'idea di far acquistare un libro costoso ai primi anni dovrebbe essere un'ultima ratio per la Sapienza.
Ancora le domande tramite i social network: come si pensa di modificare le attività in seguito al coronavirus? Quanto incide sui programmi stessi e sul futuro dell'università?
Incide purtroppo moltissimo, incide moltissimo, questo non c'è dubbio, perché basti pensare alle attività laboratoriali, basti pensare alle studentesse e agli studenti di medicina, gli specializzandi, i dottorandi. Abbiamo il policlinico che oramai è diventato un ospedale quasi interamente coperto da letti Covid, quindi certe attività si sono dovute sospendere per forza. Quindi usare la parola drammatico è sempre pericoloso, però certamente la generazione di questi ultimi 2 anni sta subendo, dei colpi durissimi alla formazione. Cosa bisogna fare? Certamente bisogna rispettare la legge, bisogna rendersi conto che ognuno di noi ha una famiglia, che qualche volta vive del fatto che ci siano comunità che vanno a lavorare, quindi chiudersi tutti in casa a fare la didattica da remoto ha un impatto sulla vita di altre persone. Quando vengo qui all'università vado al bar e facendo così permetto a questo bar di sopravvivere. Però detto questo, abbiamo fatto un secondo semestre con la didattica da remoto, ha funzionato molto bene e funzionerà sempre meglio se saremo costretti a farla, perché i docenti prendono la mano e perché sono stati investiti molti soldi, Penso che in linea di massima i docenti dovrebbero cercare di continuare a essere in classe persino quando non ci sono studenti, proprio per avere uno standard di attrezzatura che possa essere sempre migliorata dall'università. Allo stesso tempo bisogna prendere atto che c'è un danno alla vostra formazione reale e bisognerà fare in modo che ne paghiate il prezzo più piccolo possibile attraverso tutte le agevolazioni che potranno essere messe in campo in questi prossimi mesi.
Altra domanda arrivata tramite i social. Il nostro Ateneo negli ultimi anni è stato molto attento nel presentare ed implementare corsi di studio per studenti stranieri, i quali, scegliendo il nostro Ateneo, ne hanno rafforzato l'immagine. Avete già studiato qualche nuovo percorso di studi da proporre per arricchire l'offerta formativa per gli studenti stranieri?
Dunque, voglio dire qui una cosa un po' controcorrente. Io non sono molto favorevole ai corsi in lingua straniera triennali, a meno che non ci sia l'analogo in lingua italiana. Per il semplice, non è un punto di vista. Quando l'ho enunciato la prima volta in Senato Accademico mi hanno guardato tutti strano, però poi la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza che dimostra che la mia osservazione non è del tutto infondata. Noi abbiamo un caposaldo della Costituzione, il diritto allo studio. E le nostre scuole producono studenti e studentesse che di solito l'inglese non lo sanno, a meno che non lo abbiano imparato in casa o perché sono andate all'estero pagati dalle famiglie. Quindi abbiamo persone che arrivano con un italiano claudicante e che quindi non sono in grado di scegliere un corso in lingua inglese. Quindi se noi partiamo con una laurea triennale in lingua inglese, secondo me è un altro ulteriore indebolimento del diritto allo studio. Fatta questa premessa, noi dovremmo essere invece in grado, attraverso un funzionamento magari più efficiente dell'attuale, attraverso il centro linguistico di Ateneo, di fare in modo che uno studente che arriva e fa una laurea triennale in italiano, allora poi possa effettivamente proseguire con una magistrale in inglese. Però le iniziative delle lauree in inglese sono iniziative che partono, come giusto che sia, dai dipartimenti, dai corsi di studio. E hanno a che vedere e hanno avuto a che vedere in questi anni soprattutto su tantissimi temi di innovazione. Allo stesso tempo, come ho detto rispondendo a un'altra domanda, la Sapienza deve porsi l'obiettivo di fare un'offerta formativa credibile. Credibile significa sostenibile. Sostenibile significa che bisogna avere le risorse economiche, di docenza, di spazi, di aule per poterla sostenere e credo siamo molto vicini ad averla saturata.
Abbiamo l'ultima domanda pervenuta tramite i canali social di Radio Sapienza, domanda per la quale ha già probabilmente risposto precedentemente, però per par condicio poniamo le stesse identiche domande a tutti i candidati. L'Università di Roma Sapienza ha sempre inglobato studenti provenienti da tutte le regioni del territorio italiano, studenti che vivono così la loro vita universitaria all'interno della città di Roma. Ci sono in merito delle proposte per migliorare e agevolare la vita quotidiana nella città, contributi per affitti, buoni spesa, buoni libro, trasporti?
Allora, diciamo, c'è innanzitutto la questione che dicevo, l'ho già detto prima, ma lo voglio ripetere, bisogna sostenere le persone che si vogliono trasferire a Roma attraverso un servizio che li accompagni, eviti che qualcuno magari, come mi è capitato quando ero studente negli Stati Uniti, paghi una caparra a qualche filibustiere che poi non te la restituisce più. Però a parte questo, questo è un tema molto importante, però diciamo lasciamo da parte. Io penso che debba essere sempre di più la nostra conoscenza disponibile ai ragazzi e quindi bisognerà, e in parte questo viene fatto, ma andrebbe rinforzato, premiare quei docenti che mettono a disposizione gratuitamente il materiale che serve per studiare all'università e bisogna cercare di incoraggiare le persone che hanno problemi di mobilità in qualche misura. Questo, diciamo, può avvenire in tanti modi, compreso una certa flessibilità nella frequenza delle lezioni, che a volte diventano per persone che lavorano o studiano a un'ora e mezza dalla Sapienza. Qualche volta i docenti tendono a pensare che se non vengono a lezione sono persone demotivate o non capaci o non meritevoli, mentre invece sono molto dura. Quindi dobbiamo dare più consapevolezza ai docenti che, sì, che questa categoria di studenti e studentesse non è residuale, più del 50%, così come più del 50% la categoria degli studenti che lavora per mantenersi agli studi. Attraverso questa consapevolezza credo si possano costruire dei servizi e uno di questi è il tutorato Moodle, come l'ho chiamato, il tutorato e-learning che ho fatto nella mia funzione di delegato del rettore per aiutare studenti che non possono frequentare.
Questa era l'ultima domanda della nostra intervista. Grazie al professor Vincenzo Nesi, docente della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, per aver partecipato al nostro appuntamento di Sapienza al Voto.
Grazie a voi, a tutte voi e a tutti voi per l'ospitalità. Serena votazione a tutti.
Grazie di nuovo al professor Vincenzo Nesi e grazie a tutti e a tutte coloro che sono state all'ascolto di radiosapienza.net.
Sapienza al voto.